Vangelo di San Matteo, capitolo 21, con commento a cura di padre Lino Pedron. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro:
«Andate nel villaggio che si trova davanti a voi e subito troverete un'asina legata con il suo puledro. Scioglietela e portatela a me. Se qualcuno vi dice qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma subito li rimanderà».
Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta:
«Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato.
Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridava:
«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!»
Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva:
«Chi è costui?»
E la folla rispondeva:
«Costui è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea!»
Per Matteo, il centro dell'attività di Gesù è la Galilea. Gerusalemme è la città del rifiuto, il popolo che gli prepara la croce. L'ingresso in Gerusalemme va letto sotto questo aspetto. Il centro del brano è Gesù. I discepoli e le folle sono soltanto comparse. Il Monte degli Ulivi domina la città da oriente e dista da Gerusalemme il cammino di un sabato. 5 stadi, equivale a 952 metri. Al tempo di Gesù era considerato il luogo dal quale il Messia con ogni probabilità si sarebbe mostrato. Il dettaglio dell'asina legata è comprensibile se ci si rifà a Genesi 49:11, che descrive la benedizione di Giacobbe al figlio Giuda:
«Egli che lega la vita il suo asinello e a scelta vite il figlio dell'asina sua».
Questo passo ha carattere messianico e il Messia è atteso dalla tribù di Giuda. Il versetto precedente, Genesi 49:10, dice:
«Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone di comando di tra i suoi piedi, finché sia portato il tributo a lui e sua sia l'obbedienza dei popoli».
Con Gesù arriva il dominatore dei popoli preannunciato dal patriarca Giacobbe. Il proprietario degli animali non può far altro che obbedire al Signore che ne ha bisogno. Una citazione dell'Antico Testamento chiarisce che tutto ciò accadde secondo le scritture, cioè che è stato predisposto da Dio. Gesù agisce secondo la volontà di Dio. Sia Isaia 62:11 sia Zaccaria 9:9 annunciano per Gerusalemme il Salvatore che viene e porta la pace, ed esortano Gerusalemme a salutarlo con gioia. L'appellativo figlia di Sion è rivolto alla popolazione della città, ma Gerusalemme non reagisce con esultanza. Gesù viene nelle vesti del re mansueto, non come re che punisce e giudica. Egli offre a Gerusalemme la salvezza e Gerusalemme è invitata ad accoglierla. I due discepoli agiscono secondo la direttiva di Gesù, senza trovare ostacoli. Essi pongono sulle due bestie dei mantelli, come sella o come ornamento, e Gesù siede sull'asina e sul suo puledro. Non si può eliminare la difficoltà dell'espressione intendendo che Gesù sia seduto sui mantelli. In Oriente gli asini si cavalcano in modo tale da tenere entrambe le gambe dalla stessa parte. Gesù, seduto sull'asina, ha usato il puledro più basso dell'asina per appoggiarvi i piedi. L'immagine dell'asina e del suo puledro era il segno dal quale Gerusalemme avrebbe dovuto riconoscere il suo re. La folla enorme che accompagna Gesù è quella dei pellegrini che arrivavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua, non quella degli abitanti di Gerusalemme. In vista della città, questi pellegrini stendono sulla strada i loro mantelli e rami recisi dagli alberi. Il primo gesto è parte costitutiva del rituale di intronizzazione. Confrontare il secondo libro dei Re, capitolo 9, verso 13. Il secondo può essere considerato un atto di omaggio. Il grido di saluto rivolto a Gesù, Osanna, significa letteralmente «soccorrici dunque». Qui è inteso nel senso di un grido di «evviva». Esso è rivolto al Messia, il figlio di Davide, che visita la sua città. L'acclamazione «benedetto colui che viene nel nome del Signore», confrontare Salmo 118, verso 26, in origine un grido di saluto per i pellegrini alla porta del Tempio. Qui però ha un significato escatologico. Anche il Cristo della Parusia sarà salutato così. L'osanna conclusivo invita gli angeli del cielo a unirsi all'esultanza. Soltanto quando Gesù entra nella città, questa reagisce con eccitazione e panico. I suoi abitanti non gli sono andati incontro. È lo stesso atteggiamento tenuto all'annuncio della sua nascita. Gesù è uno sconosciuto per gli abitanti di Gerusalemme. L'informazione può essere considerata anche con una punta di polemica rivolta contro di essa. Il profeta Gesù viene a lei da un angolo sconosciuto della Galilea, da Nazareth. Gesù che entra in Gerusalemme è un'immagine del Dio misericordioso. Gesù si mostra re misericordioso proprio verso i peccatori. L'immagine del Dio misericordioso può essere colta soltanto nella fede, che è in grado di scorgere sotto la povertà della ricchezza, sotto la vergogna l'onore, sotto la morte la vita. Un altro motivo importante è la pace che viene portata da questo re che disprezza la violenza. Il re senza spada e senza scudo diventa la vittima della sua città. Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò, a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. E disse loro:
«Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Voi invece ne fate una spelonca di ladroni».
Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero:
«Senti tu ciò che questi dicono?»
Gesù rispose loro:
«Sì, non avete mai letto? Dalla bocca di bimbi e di lattanti ti sei procurata una lode?»
E lasciateli uscì fuori dalla città, verso Betania, e là trascorse la notte. La città è scossa dall'arrivo del suo re, ma egli l'abbandonerà. Questa inclusione annuncia già il giudizio finale. Continuando il suo cammino, egli prende possesso del tempio con un nuovo gesto profetico, come aveva fatto Neemia al suo ritorno in Gerusalemme. Gesù purifica la casa di Dio e ne scaccia i mercanti. Il verso 13 allude alle invettive dei profeti contro coloro che hanno fiducia nel tempio, ma non hanno una religione autentica. Anche il profeta Zaccaria, capitolo 14, verso 21, aveva preannunciato: «Non vi saranno più mercanti nel tempio di Yahweh degli eserciti in quel giorno». È ancora in questa prospettiva messianica che solo Matteo ricorda le guarigioni operate da Gesù nel tempio, il cui accesso era proibito ai ciechi e agli zoppi. Introducendo questi malati nel recinto del Tempio e guarendoli, il figlio di Davide realizza le profezie messianiche di Isaia, capitolo 35, versi 5-6. Matteo pone sulla scena i malati e i fanciulli, che comprendono il significato messianico di Gesù in Gerusalemme e nel Tempio, mentre i misteri del regno restano nascosti ai sapienti e agli intelligenti. Gesù è il Messia dei malati e dei bambini, degli umili e dei poveri. Gesù scaccia i mercanti, ma accoglie i poveri e gli umili che vengono a lui pieni di fede. Il gesto contro i rivenditori poteva far apparire che egli era un giudice inappellabile. I prodigi sui ciechi e sugli zoppi dimostrano invece che egli è un medico misericordioso. Mentre purifica il tempio e scaccia i profanatori, controbilancia questo atto di forza con un atto di clemenza verso i poveri e i sofferenti. I miracoli sono sempre segni di messianicità del Salvatore. Per questo provocano un'acclamazione in tal senso da parte dei fanciulli. Essi fanno parte della categoria dei discepoli di Gesù, cioè dei poveri e degli umili, sempre pronti ad accogliere i suoi annunci. In questo caso il loro improvviso riconoscimento serve ad attuare l'oracolo del Salmo 8 verso 3, ritenuto unanimemente messianico. Le grida gioiose dei fanciulli vengono smorzate e soffocate dall'intervento dei capi del popolo. Essi levano un coro di protesta e pretendono da Gesù una smentita alle acclamazioni dei fanciulli, ma egli non accoglie la loro richiesta. Ormai i fanciulli e i piccoli hanno sostituito per sempre i grandi e i potenti. Gesù, come il protagonista del Salmo 8, accetta il canto di lode dei piccoli per ridurre al silenzio nemici e ribelli. La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie. Egli disse:
«Non avvenga più che tu porti frutto in eterno».
E subito il fico si seccò.
Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero:
«Come mai il fico si è seccato all'istante?»
Rispose Gesù:
«In verità vi dico, se avrete fede senza esitare, non soltanto potrete fare quello che è accaduto al fico, ma se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, questo accadrà, e tutto quello che chiederete con fede nella preghiera l'otterrete».
La fame di Gesù esprime il suo desiderio ardente di farsi conoscere in tutta la sua verità. Questo desiderio è deluso dalla cecità di Israele, simboleggiato dal fico. Egli condanna il fico adempiendo la profezia di Geremia. «Li mieto e li anniento», dice il Signore. «Non c'è più uva nella vigna, né frutti sui fichi. Anche le foglie sono avvizzite». Confrontare capitolo 8, verso 13 del libro di Geremia. Il Messia rivela la sterilità del suo popolo, incapace di fare frutti. Rifiutando Gesù, Israele perde il contatto con la fonte della salvezza. Diventa secco perché rifiuta di attingere alla vera vita. In questo brano fede e incredulità sono confrontate tra loro. Per Matteo la fede è anzitutto fiducia nella parola di Gesù. L'elemento fondamentale di questa fede è l'orientamento alla volontà di Dio. La preghiera è un'espressione della fede. La fede suscita la fiducia che Dio verrà in aiuto. Il come di questo intervento non può essere stabilito da colui che prega. Anzi, quanto più l'orante crescerà nella fede fiduciosa, tanto più lascerà fare a Dio. Entrato nel tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo, e gli dissero:
«Con quale autorità fai tu queste cose?»
Gesù rispose:
«Voglio farvi anch'io una domanda. Se voi risponderete ad essa, anch'io vi dirò in virtù di quale potestà faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?»
Ed essi riflettevano tra sé dicendo:
«Se diciamo dal cielo, ci dirà, perché dunque non gli credeste? Se invece diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta.
Rispondendo perciò a Gesù, dissero:
non lo sappiamo.
Allora anch'egli disse loro:
neppure io vi dico in virtù di quale potestà faccio queste cose.
I gesti di Gesù irritano i responsabili del culto e della dottrina. Si erano già sdegnati il giorno prima per la cacciata dei venditori dal tempio e per le acclamazioni dei bambini. Ma Gesù li aveva zittiti citando il Salmo 8, verso 3. Ora gli pongono esplicitamente la domanda: con quale autorità hai fatto questo? Chi ti ha dato questa autorità? Gesù però non risponde e pone a sua volta una domanda. Il loro rifiuto a pronunciarsi è la prova che la loro ricerca non è sincera. Non avevano creduto a Giovanni Battista che annunciava i tempi messianici. Colui che viene dopo di me è più potente di me. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ora non credono a Gesù. Rifiutare di credere a Giovanni Battista è mettersi nella situazione di non credere a Gesù. Nel Vangelo di Matteo, Giovanni Battista è in tutto e per tutto in funzione di Gesù. Partendo dal Battista si può argomentare in favore di Gesù e del suo Vangelo. Questo brano ci insegna che l'incredulità non può essere convinta con argomentazioni razionali. La fede deve essere preceduta da una svolta interiore. La prima esigenza che Gesù pone è la conversione.
Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo, gli disse: «Figlio, va oggi a lavorare nella vigna». Questi rispose: «Vado, signore», ma non andò. Si rivolse quindi al secondo e gli disse la stessa cosa. Questi rispose: «Non ci vado», ma poi, pentitosi, andò. Chi dei due fece la volontà del padre?
Dicono l'ultimo. E Gesù disse loro:
«In verità vi dico, i pubblicani e le meretrici vi passano avanti nel regno di Dio. Infatti è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani invece e le meretrici gli hanno creduto. Voi pur vedendo, neppure dopo vi siete piegati a credere in lui».
Matteo ha fatto confluire in questa parabola elementi molto diversi. Oltre all'opposizione tra il dire e il fare che concludeva il discorso della montagna, si vede apparire quello del pentimento, mentre viene ripresa l'allusione a Giovanni Battista e alla fede. Il tutto nel quadro di una vigna che richiama la parabola degli operai e annuncia quella dei vignaioli omicidi. Nel regno di Dio contano i fatti, non le parole. I due figli sono i giusti e i peccatori. Un detto rabbinico insegna: i giusti promettono poco e fanno molto. Gli empi parlano molto e non fanno nulla. Il test è la docilità o meno all'appello di Giovanni Battista. I pubblicani e le prostitute, che in un primo tempo avevano rifiutato la volontà del padre manifestata nella legge, hanno creduto a Giovanni Battista e, tramite lui, hanno scoperto la via della salvezza nel regno annunciato da Gesù, mentre i capi di Israele non lo ascoltarono e non gli credettero. Noi, che siamo giusti e saggi, ovviamente ben pensanti, perché benestanti davanti a Dio, siamo molto più indietro dei furfanti e delle prostitute. Siamo noi, i veri briganti, che derubano i fratelli e impongono loro balzelli insopportabili, percependo la tangente del pio. Siamo noi, le vere prostitute, che riducono l'amore di Dio a un puro rapporto di interesse. Pubblicani e prostitute hanno la patente di peccatori riconosciuti. Noi, finché non ci identifichiamo con loro, non abbiamo neanche la dignità di sapere che siamo tali. Questo brano trasmette molta consolazione e fiducia. Nessun peccatore deve scoraggiarsi. Questo testo annuncia un nuovo ordinamento di Dio che contrasta con il modo di vedere umano e lo supera.
Ascoltate un'altra parabola. C'era una volta un padrone di casa che piantò una vigna, la circondò d'una siepe, vi scavò un pressoio, vi costruì una torre e, affidatala ai coloni, partì. Quando fu vicino il tempo dei frutti, inviò i suoi servi dai coloni per prendere la sua parte di proventi. Ma i coloni presero i servi e alcuni ne percossero, altri ne uccisero, altri ne lapidarono. Il padrone mandò ancora altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò il proprio figlio, pensando che avrebbero avuto riguardo di suo figlio. Ma i coloni, vedendolo, dissero fra sé:
«Costui è l'erede! Venite, uccidiamolo e impadroniamoci della sua eredità!»
E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e l'uccisero.
Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei coloni?
Gli rispondono:
«Egli farà perire miseramente quegli scellerati e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gli renderanno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro:
«Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che rigettarono i costruttori è diventata pietra d'angolo. È una cosa fatta dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi. Perciò vi dico, sarà tolto a voi il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Se uno cadrà su questa pietra, perirà. Se essa cadrà su qualcuno, lo stritolerà».
Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo, ma avevano paura della folla, che lo considerava un profeta. Gesù interpella di nuovo i capi del popolo, facendo loro capire che è il momento dei frutti, il momento nel quale Dio chiede conto della sua vigna. L'applicazione è chiara. Dopo aver rifiutato i profeti, i responsabili di Israele possono ancora cogliere l'ultima occasione per pentirsi, accogliere il figlio, l'erede. La parabola presenta la morte del figlio come un crimine premeditato. Dopo aver chiesto ai suoi interlocutori di tirare essi stessi le conclusioni della parabola, Gesù rende esplicito il loro giudizio. A chi sarà tolto il regno di Dio? Non a Israele rappresentato dalla vigna, ma ai sommi sacerdoti e ai farisei, i quali capirono che parlava di loro. E a chi sarà dato questo regno? A un popolo che lo farà fruttificare. Per Matteo si tratta ancora di Israele, ma trasfigurato attraverso la presenza del Cristo risuscitato che adempie l'alleanza di Dio con gli uomini e fa loro produrre i suoi frutti. I servitori mandati dal padrone della vigna sono i profeti. Ricordiamo due passi dell'Antico Testamento. Il Signore inviò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Essi comunicarono loro il proprio messaggio, ma non furono ascoltati. Da quando i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, ho mandato a voi in continuazione tutti i servitori, i profeti. Ma non fui ascoltato e non mi si prestò orecchio, anzi, rimasero ostinati e agirono peggio dei loro padri. Neemia, al capitolo 9, verso 26, constata in sintesi: «I tuoi profeti li ammonirono, ma essi li uccisero e commisero grandi iniquità». Il Messia, umiliato e ucciso, diventerà, dal giorno della sua risurrezione, la pietra angolare della Chiesa, il suo fondamento incrollabile. Fin dall'inizio la parabola ha richiamato la nostra attenzione sui frutti. I frutti del regno di Dio coincidono con la fedeltà nell'amore attivo, che è la sintesi della volontà di Dio. Alla fine il giudizio sarà in base ai frutti dell'amore fedele e attivo, e non sull'appartenenza a Israele o alla Chiesa.